Sconfinamenti, cultura, attualità e musica dell'Alto Adriatico. Un programma della Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.
Un cordiale saluto da Francesco Zardini, ben ritrovati a Sconfinamenti. Cominciando questa puntata in diretta dallo studio 5 della Sede Rai di Trieste, ringraziamo Massimo Gobessi per la cura del programma e Andrea Fontanot per l'assistenza tecnica. La puntata di oggi tratterà il progetto INEST, in inglese Interconnected Northeast Innovation Ecosystem, ecosistema innovativo del Nord-Est interconnesso. Si tratta di un consorzio di ricerca che coinvolge università, enti ed altri importanti soggetti allo scopo di studiare, conoscere e sviluppare al meglio le tecnologie innovative, favorire il benessere delle persone e la crescita economica ed imprenditoriale. Ne parleremo assieme agli ospiti. Alcuni sono in collegamento con noi telefonicamente. Franco Bonollo, presidente del consorzio INEST, preside della Scuola di Ingegneria dell'Università di Padova. Buon pomeriggio, benvenuto.
Buon pomeriggio.
Assieme a Franco Bonollo, Angelo Montanari, professore docente del corso magistrale in intelligenze artificiali e cyber security dell'Università di Udine, presidente del consiglio direttivo del progetto INEST. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a lei e a tutti i radioascoltatori.
E in studio con noi Maria Cristina Pedicchio, professoressa docente del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste, coordinatrice dello SPOC 8 di INEST, che conosceremo nelle sue funzioni e nelle sue caratteristiche durante la puntata, presidente del cluster marittimo mare FVG. Buon pomeriggio e benvenuta a Sconfinamenti.
Buongiorno a tutti.
E cominciamo. Allora, cominciamo con un argomento che ci porterà molto vicini anche alla quotidianità, perché si parlerà strettamente anche del mare Adriatico. In un modo particolare si parlerà di un gemello adriatico i cui dettagli scopriremo tra poco. Ma chiediamo intanto a Franco Bonollo, professor Bonollo, che è in collegamento dall'Università di Padova, che cos'è esattamente questo ecosistema dell'innovazione INEST?
Bene, direi che per quello che riguarda la definizione, un ecosistema non è altro che una rete di università, di soggetti pubblici e privati, di aziende che sono nel medesimo territorio e svolgono un'azione di innovazione e di sviluppo per a vantaggio del territorio stesso. INEST potremmo chiamarlo sinteticamente Innovazione Nord-Est, una definizione forse più sintetica. Diciamo che è uno degli strumenti messi in piedi nell'ambito del PNRR. Tra i vari sistemi a supporto dell'innovazione e della ricerca ci sono appunto gli ecosistemi dell'innovazione. È uscito un bando a fine 2021 che, una volta effettuata la selezione, ha appunto finanziato a livello italiano 11 ecosistemi di innovazione. INEST è uno di questi 11 ecosistemi vincitori del bando e deve di fatto sviluppare attività innovative e di supporto al territorio con riferimento specifico all'area del nord-est, quindi la provincia autonoma di Trento e di Bolzano, la regione Veneto, la regione Friuli Venezia Giulia. Nell'ambito dei suoi 3 anni circa di attività, perlomeno come finanziamento che è stato previsto, INEST appunto lavorerà su diverse tematiche. Il budget che è stato messo a disposizione del PNRR su questo progetto è di 110 milioni di euro, sì. E quindi un impegno sicuramente notevole e un coinvolgimento di un numero elevato di persone, di entità di ricerca e di attori, diciamo, di vario genere.
Molti partner, quindi si parla anche di università, perdoni l'interruzione, sì. Bonollo, no, quali certo. Università in particolare, quali partner anche che contribuiscono a creare questo ecosistema?
Ma diciamo che sono coinvolte di fatto tutte le università che insistono sul territorio del nord-est, quindi abbiamo, diciamo, l'università di Bolzano e di Trento, l'università di Verona, di Padova, di Venezia Ca' Foscari, lo IUAV di Venezia sempre, l'Università di Udine, l'Università di Trieste e il SISA di Trieste, che è equiparato a un ente universitario. Poi come enti di ricerca coinvolti abbiamo il CNR, sì, l'OGS, l'Istituto Oceanografico e Geofisica Sperimentale, e questi che sono, diciamo, gli 11 soci fondatori del consorzio, si aggiungono altri 13 soggetti che sono deputati al trasferimento tecnologico e all'innovazione, anche questi distribuiti in maniera molto diffusa sul territorio. Quindi questo è, diciamo, lo scenario dei soci e degli affiliati all'interno del partenariato di INEST. E questo partenariato poi dovrà gestire attività di carattere di ricerca verticale, diciamo molto, sì, focalizzata su nuove tematiche principali delle attività trasversali, e soprattutto poi dovrà mettere in campo dei bandi a supporto delle attività di ricerca e di sviluppo condotte da aziende e da enti del territorio. Quindi abbiamo 24 partner ufficiali e tanti altri che verranno coinvolti nel corso dell'evoluzione appunto di questo ecosistema.
Come funzionerà il meccanismo di INEST, e cioè come si attiverà questa rete di 24 partner per cominciare, più quelli che si aggiungeranno? Come si individueranno anche i temi sensibili per il territorio, per l'ambiente e per l'innovazione?
Diciamo che allora il meccanismo è quello che ormai viene abbastanza riconosciuto per questo tipo di strumenti, che si chiama Hub and Spoke. Cioè noi abbiamo un hub, quindi un'entità centrale che fa da coordinamento complessivo, e questa è quella che, diciamo, che seguo io direttamente insieme con i colleghi,
sì,
e poi abbiamo 9 spoke, cioè 9 diciamo, entità associate praticamente alle 9 università del Nord-Est, che vanno a sviluppare i diversi temi in maniera estremamente focalizzata. Quindi 9 spoke agendo non da soli, non con le singole università, ma anche qui facendo una rete tra tutti i dipartimenti che hanno affinità sulla tematica, vanno a sviluppare diversi argomenti. Quindi noi abbiamo, diciamo, 9 tematiche di approfondimento che si svilupperanno nel corso dei 3 anni,
sì,
in cui sono coinvolti, diciamo, fa un po' effetto dirlo, ma praticamente oltre 450 ricercatori di personale già strutturato presso le università e presso gli enti coinvolti. A questi si aggiungono circa un centinaio di ricercatori che verranno reclutati e sono già in parte stati reclutati, una settantina di dottorati di ricerca e poi varie altre forme di assegni di ricerca e di coinvolgimento di giovani ricercatori. Quindi in realtà abbiamo una, la chiamano in gergo, massa critica molto importante, sì, che dovrà sviluppare tutte queste diverse tematiche appunto articolate sui 9 spoke. Possiamo, se vuole, andare anche a vederli più nel dettaglio.
Sì, possiamo elencarli rapidamente, ma lasciare l'approfondimento ricordando che stiamo parlando del progetto INEST, Innovazione Nord-Est, come giustamente suggerisce una semplificazione di questa sigla il professor Bonollo. Possiamo elencarli per poi lasciare gli approfondimenti a chi se ne sta occupando, certo, ovvero il professor Montanari, che è in collegamento con noi per l'Università di Udine, e la professoressa Pedicchio per l'Università di Trieste. Intanto, appunto, Bonollo, facciamo una panoramica di queste 9 temi.
Facciamo l'appello, quindi praticamente andando nell'ordine con cui li abbiamo numerati, partiamo dallo SPOC che è coordinato dall'Università di Bolzano, che riguarda gli ecosistemi dell'ambiente montano, dell'innovazione dell'ambiente montano. Il secondo SPOC invece è coordinato da Trento e si occupa delle tematiche legate alla salute, all'alimentazione e agli stili di vita. Il terzo SPOC è coordinato dall'Università di Udine e appunto riguarda la transizione verde e digitale nell'ambito manifatturiero. Il quarto SPOC coordinato dalla UOV di Venezia è l'architettura per le città sostenibili. Il quinto SPOC coordinato dall'Università di Padova invece vede gli aspetti legati agli ambienti smart e sostenibili di lavoro, di produzione e di vita. Uh-huh. Il sesto SPOC è quello coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e riguarda invece il turismo, la cultura e l'industria creativa. Il settimo, l'Università di Verona invece vede le tematiche legate all'agroalimentare.
Sì.
Appunto, l'ottavo è quello di Trieste sulle tematiche, diciamo, che vedono coinvolta l'acqua, quindi l'ambito marino, ma anche il fluviale, tutto quello che riguarda le tematiche, diciamo, legate all'acqua. E l'ultimo, il nono, è quello legato a Sissa e riguarda gli aspetti di calcolo numerico, modelli numerici per, diciamo, tutta una serie di applicazioni poi specifiche.
Questi quindi i 9 temi principali di ricerca attorno ai quali ruoterà l'ecosistema di Inest grazie ai suoi tanti partner. Noi abbiamo in collegamento Angelo Montanari, dicevamo professore docente dell'Università di Udine, nonché presidente del Consiglio Scientifico di Inest. Professor Montanari, il suo SPOC, il suo tema è il numero 3 nell'elenco appunto appena rivisto con Bonollo, Green and Digital Transition for Manufacturing Technology, e quindi transizione verde e digitale per la manifattura, per la tecnologia manifatturiera. Di che cosa si tratta, Montanari?
Allora, il professor Bonollo ha elencato tutta una serie di temi che mostrano, diciamo, la pluralità e anche la vitalità del nostro territorio. Lo SPOC di Udine, coordinato dall'Università di Udine, si concentra sulle tecnologie manifatturiere, che penso di poter dire, insomma, è una delle realtà di punta del nostro territorio a livello nazionale, ma direi anche a livello internazionale. Lo SPOC coinvolge all'Ateneo di Udine altre sette entità, altre quattro università sono coinvolte. È coinvolto un centro di ricerca e sviluppo avanzato come l'FBK, Fondazione Bruno Kepler di Trento, e ci sono anche due centri di trasferimento tecnologico che sono Friuli Innovazione e il Polo Tecnologico dell'Alto Adriatico. Quindi anche la composizione dello SPOC riflette, diciamo, un interesse molto forte, sì, rispetto a questa tematica a livello del territorio. Lo SPOC di Udine ha fatto tutto un lavoro preparatorio, diciamo, quasi anticipando, prima ancora che uscisse questo bando per gli ecosistemi, la nostra università ha iniziato un'interazione con le aziende del territorio, ha istituito proprio una serie di tavoli congiunti università-aziende per individuare le tematiche cruciali di questa transizione digitale e verde. Le tematiche che sono emerse sono diventate poi quelli che noi chiamiamo i research topic, gli argomenti di ricerca, sì, dello SPOC. E queste quattro tematiche principali sono il tema dell'energia, il tema dei materiali, il tema, diciamo, della manifattura intelligente, dove rientrano meccatronica e robotica,
sì,
e il tema, che è quello che, insomma, che io seguo anche più da vicino per ragioni di ricerca, dell'intelligenza artificiale e della scienza dei dati.
Sì.
Questo è un po' il quadro. E dopodiché, se vuole, posso darle qualche spunto all'interno dei singoli,
certo,
delle singole tematiche, dove vedremo che ci sono un po' tutti i temi caldi, diciamo, della contemporaneità.
Sì.
Per esempio,
sì. Sì.
Nel tema dell'energia ritroviamo tutto il discorso legato alla gestione efficiente, al salvataggio, al trasporto, alla distribuzione dell'energia, la decarbonizzazione, tutti gli strumenti a disposizione per l'economia circolare, le modalità per recuperare energia a partire dai rifiuti industriali o urbani, la necessità di monitorare i consumi energetici e gli impatti ambientali dei processi di manifattura industriale,
sì,
creare delle catene di fornitura dell'energia che siano veramente sostenibili e che vadano a integrare sistemi energetici multipli con fonti alternative, reti di condivisione dell'energia. Quindi, insomma, tutti i temi che sono sul tappeto. Regione Friuli Venezia Giulia ha anche impostato un'iniziativa sulla cosiddetta valle dell'idrogeno,
sì,
che ovviamente sarà in qualche modo anche collegata ai nostri temi. E lo stesso si può dire anche per gli altri SPOC, per esempio, scusate, per gli altri research topic, per esempio quello che si occupa di manifattura intelligente si occuperà di IoT, Internet of Things, di computazione distribuita, di automazione avanzata dei sistemi industriali, delle macchine,
sì,
tutto il tema dell'additive manufacturing di materiali diversi, di plastiche, di metalli,
E poi c'è quel filone emergente, diciamo, della robotica collaborativa, cioè l'idea di sviluppare degli ambienti, specie in ambito industriale, nel nostro caso, in cui gli esseri umani e i sistemi artificiali, i robot, lavorano a stretto contatto in maniera molto più flessibile, molto più, diciamo, anche avanzata rispetto ai sistemi tradizionali, dove c'è una separazione molto netta. Quindi certo, tutti questi temi verranno affrontati. Nel tema dei materiali, lì c'è, nel caso proprio del Friuli Venezia Giulia, tutto il discorso della metallurgia, quindi come pensare a prodotti e sistemi di produzione che siano, diciamo, amici dell'ambiente nell'ambito della metallurgia, ma anche produzione e lavorazione del legno. Il legno arredo e tutto quello legato a questo tema è un altro delle punte dal punto di vista industriale dei nostri territori, e quindi quello è un tema che abbiamo. C'è il tema di trovare dei materiali tradizionali o anche materiali più avanzati per la conservazione dell'idrogeno, quindi collegandoci anche al tema dell'energia, e poi tutta la ricerca sui nuovi materiali per l'additive manufacturing, quindi metalli, polimeri, ceramiche, quindi come sono temi tra loro molto collegati. E da ultimo c'è quello legato all'intelligenza artificiale e alla, diciamo, alla data science, alla scienza dei dati, dove si va dalle tematiche legate all'automazione industriale, quindi pianificazione, scheduling della produzione e della distribuzione, agli strumenti di apprendimento automatico, questi strumenti di machine learning, deep learning, che ormai stanno prendendo piede anche all'interno delle nostre aziende, e per arrivare a sistemi di monitoraggio dei processi e dei prodotti che consentano di in qualche modo anticipare la necessità di intervenire, per esempio, su sistemi industriali, sistemi di sensori, prima che i guasti e i malfunzionamenti si manifestino. Il termine che viene usato, il termine inglese, è predictive maintenance, cioè noi vogliamo intervenire sui sistemi prima che sia troppo tardi, in modo tale da riuscire a evitare interruzioni nella produzione e pesanti interventi. E qui ci sono delle tecniche che usano strumenti di machine learning abbastanza avanzati e che consentono di migliorare di molto le prestazioni dei sistemi. Da ultimo c'è un quinto tema un po' trasversale che si occupa di capire come tutte queste innovazioni vanno a impattare sui modelli di business, sulla organizzazione delle aziende e sulle loro prestazioni. E quindi abbiamo anche nella composizione, diciamo, dei gruppi di ricerca che abbiamo coinvolto, insomma, il nucleo forte è costituito da ingegneri, da informatici, ma ci sono anche gli economisti, ci sono i giuristi, ci sono anche gli umanisti che si occupano, per esempio, degli aspetti legati al design del prodotto, ma anche a quello che si chiama digital storytelling, quindi come poi presentare, raccontare i processi industriali, i prodotti industriali, eccetera, eccetera, eccetera. Certo. Quindi anche all'interno dello Spork abbiamo una grande varietà di tematiche tra di loro interconnesse, che è un po' la chiave, diciamo, che lega assieme tutto il progetto.
Certo. Certamente. Grazie, professor Montanari. Noi ci fermeremo solo per qualche minuto, rimanendo con i nostri tre ospiti, Franco Bonollo, Angelo Montanari, Maria Cristina Pedicchio. Torneremo dopo un breve intermezzo musicale per continuare ad approfondire gli aspetti del progetto dell'ecosistema INEST. A tra poco.
La notte non finisce mai, l'America lontana, di là dal mare, dove piove fortuna, dove libertà e l'acqua è più pura di un canto. E ed è silenzio tra due sponde, la terra un sogno altrove, ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà su ogni paura ed oltraggio. Amore, vedi così buio è questo mare, troppo grande per non tremare. Poi si sta col fiato a metà e tutti tacciono e tanti pregano se il Signore vorrà. E il passo perde il tempo e niente sembra vero, ma in nessun temporale lavare potrà le nostre ferite dal sale. Amore,
sempre in diretta a Sconfinamenti, per parlare di INEST, Interconnected Northeast Innovation Ecosystem, un ecosistema appunto che riguarda il Nord-Est volto all'innovazione, un consorzio di ricerca che tocca moltissimi argomenti. Ci sono stati esposti prima dell'intermezzo musicale, si parla sicuramente di ambiente montano per esempio, ma anche alimentazione, transizione verde per le produzioni, per le tecnologie, architettura sostenibile, lavoro, il tema del turismo e della cultura, agroalimentare, si parla di acqua e anche di calcolo. Sono 9 macro temi, ognuno dei quali viene gestito da 9 università, da un'università di un gruppo complessivo di 9 che costituiscono il primo nucleo. Ci sono molti altri partner tra enti e altri soggetti e aziende private. Stiamo parlando di questo ecosistema assieme al presidente del consorzio Franco Bonollo, assieme al presidente del consiglio scientifico Angelo Montanari, assieme alla professoressa Maria Cristina Pedicchio, che è coordinatrice appunto dello SPOC 8, del tema 8 riguardante l'acqua. In particolare lo SPOC 8 titola Tecnologie marine marittime verso il digital twin del mare Adriatico nel Golfo di Trieste. Allora lasciamo la parola alla professoressa per capire come si affronta il tema delle tecnologie marine e anche per capire che cos'è un digital twin del mare Adriatico.
Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità di poter raccontarvi cosa stiamo facendo. Questo grande progetto molto complesso ma molto ambizioso e con un'enorme potenzialità di sviluppo, le parole chiave, avete capito, sono due: digitalizzazione e sostenibilità, quello che unisce il fil rouge, che unisce tutti i nostri SPOC. Trieste, il momento in cui ci siamo trovati a decidere, a definire la nostra priorità, non abbiamo avuto dubbi: Trieste è il suo mare, questo credo sia riconosciuto ormai da tutti. Quindi abbiamo esposto una proposta legata al mare, all'acqua in generale, alla cosiddetta idrosfera, ed è una proposta che riflette quella che è la priorità europea. Cioè, ci siamo ispirati ai più recenti indirizzi della Commissione europea, che vede nel mare, negli oceani, nelle acque una delle priorità principali per l'Europa. Il presidente von der Leyen ne parla continuamente. D'altra parte credo che tutti i cittadini siano consapevoli di quanto il mare, se vogliamo dire solo il mare, ha un ruolo fondamentale per la vita di tutti. Sì, il cibo, ma un respiro su due che facciamo viene dal mare, ma i trasporti, ma il turismo, ma la pesca, e potremmo andare avanti. Quindi il mare è una fonte incredibile di crescita economica, di lavoro, però d'altra parte il mare lo vediamo vediamo anche qui quotidianamente, è stato sovrasfruttato. L'inquinamento, basta pensare all'inquinamento dei fiumi, basta pensare ai problemi derivati dal cambiamento climatico, il mare che si innalza da una parte, l'acqua nei fiumi che sparisce. Quindi questo tema di guardare all'acqua in un'ottica che riesca a equilibrare la crescita economica con l'aspetto ecologico, cioè economia e ecologia devono andare di pari passo. Molto complesso, ci siamo messi in gioco, l'Università di Trieste ha coinvolto 6 dipartimenti, quindi di nuovo, come diceva anche prima Angelo, una forte multidisciplinarietà, partner importantissimi, oltre ad altri 4 Atenei, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, l'Autorità Portuale di Trieste, partner per noi fondamentale, e poi abbiamo il Polo Tecnologico di Pordenone, Polo Tecnologico Alto Adriatico, che è un altro luogo di imprese pubblico e privato. Fincantieri ci supporta, il cluster marittimo Mare FVG ci supporta. Cosa abbiamo proposto di fare? Di nuovo, seguendo gli indirizzi europei, una strategia multidisciplinare che vede, se vogliamo studiare il mare è un sistema molto complesso, bisogna studiare la biologia, la fisica, la geologia, ma poi la parte dei trasporti, ma poi la parte urbanistica di special planning, poi tutta la parte di messa a rete dei dati. E qui arriviamo al punto fondamentale, di nuovo ispirazione Commissione Europea. Uno dei messaggi che la Presidente ha lanciato ultimamente, lancia continuamente, il messaggio è: entro il 2030 tutti i mari europei dovranno avere il loro digital twin. Cos'è questo digital twin? Il gemello digitale. Di gemelli digitali si parla ormai su tutto. Allora, il gemello digitale di un prodotto industriale, il gemello industriale di una nave, sono realtà che esistono da molto. Il gemello digitale del mare è complicato. Cosa vuol dire? Noi dobbiamo raccogliere i dati, poi pensate solo al Golfo di Trieste, dati molteplici, cioè il mondo marino è un mondo molto complesso. Bisogna raccogliere tutti i dati, poi costruire una piattaforma in cui questi dati vengono inseriti, quindi devono essere comparabili e strutturati in un certo modo. Quindi costruiamo, gli informatici, costruiremo quei dati dei diversi gruppi, dati che per esempio l'OGS ha già, sono i dati Copernicus da satellite, dalle boe, la boa mambo che vedete a Miramare. Quindi un processo veramente complesso. E il Digital Twin diventa una piattaforma informatica, un modello virtuale in cui si possono descrivere potenziali processi. Quindi faccio un esempio, sempre a livello europeo si dice il gemello digitale deve poter rispondere alle domande what if, cosa se, succede se.
Sì.
Allora sul territorio noi potremmo dire cosa succede se si innalza il livello del mare, piazza unità cosa fa, grado cosa fa. Cosa succede se il porto fa un dragaggio? Cosa succede se c'è uno sversamento nel Golfo di Trieste? Cosa succede se blocchiamo la pesca? Voi vedete che i what if sono molteplici. Il modello digitale permette di costruire quindi degli scenari che dicono, a seconda dell'azione che il territorio, il policy maker mette in atto, cosa succederà. Quindi sono strumenti potentissimi per guidare il comportamento delle amministrazioni in modo da raggiungere l'azione che possa mitigare al meglio un potenziale danno e garantire questo equilibrio economia-ecologia. Ovviamente è molto complesso, Bruxelles ci guarda perché siamo uno dei progetti, lo abbiamo già presentato in Commissione Europea, guardano al nostro bacino, il Nord Adriatico, transfrontaliero, abbiamo 3 paesi, abbiamo tutta una serie di problemi in un mare adriatico che è piccolino e che ha però tanti trasporti, forse le trivellazioni da qualche parte. Quindi è veramente un modello a cui abbiamo anche la responsabilità di produrre qualcosa di significativo. Noi andremo per piccoli modelli, quindi tanti digital twin, quindi parliamo col porto. Il porto appunto ci dice, ma se io faccio un dragaggio qui, cosa succede? Quindi noi produrremo dei piccoli modelli e con il supporto anche, voglio menzionare, della SIS, perché la SIS ha uno SPOC suo che è solo metodologia dei gemelli digitali. Una bellissima avventura e spero che potremo raccontare dei primi risultati alla fine dell'anno.
Certamente, certamente. Professoressa Pedicchio, si parla di Alto Adriatico, si sta parlando dell'Alto Adriatico nel Golfo di Trieste, si può prevedere anche un coinvolgimento dell'Adriatico, per esempio istriano, dell'Adriatico dalmata in futuro, nel corso degli anni?
Sì, ma questo sicuramente, diciamo, sia la nostra università sia l'OGS hanno in piedi tutta una serie di progetti con le realtà slovene, croate e un po' anche poi andando giù per l'Adriatico, quindi quello è un nostro obiettivo fondamentale. Poi Trieste gioca questo ruolo anche, possiamo dire, geopolitico di incrocio tra nord, sud, est ed ovest, e il mare è il nostro collante. Certo. L'altro messaggio è che il mare non appartiene a un paese o un altro. Se noi parliamo di inquinamento da plastica, questo lo capiscono tutti, e non possiamo parlarne, essere virtuosi solo qui. Stiamo facendo per esempio tante operazioni anche con la sponda sud del Mediterraneo, con i paesi della sponda sud, ma insomma, tutto il Mediterraneo dovrebbe mettersi in gioco per la salute di questo meraviglioso bacino.
Certo, certamente. Quindi uno strumento, quello che si vuole creare, un gemello digitale che ci permetta di avere una risposta alle tante domande di intervento sul mare Adriatico. Meglio fare i tentativi su un modello digitale che farli sul mare, che è unico e irripetibile. Abbiamo sempre con noi in collegamento Franco Bonollo, presidente del consorzio Inest. Bonollo, c'è un altro tema importante, quello delle attività trasversali di Inest. Abbiamo ancora una decina di minuti, ci piacerebbe appunto avere una sua panoramica e poi approfondire i dettagli con Montanari e con la professoressa Pedicchio. Quindi Bonollo, che cosa sono le attività trasversali di Inest?
Sì, certamente. Beh, abbiamo citato le 9 attività verticali, quindi 9 SPOC. Chiaro che poi abbiamo anche delle attività che hanno delle connotazioni comuni, pensiamo le tematiche della formazione, intesa sia come formazione universitaria che formazione permanente per i lavoratori. Abbiamo le attività di coinvolgimento della cittadinanza, le attività legate all'interazione università-impresa, e quindi lab villages, come sono stati chiamati, o le attività legate allo sviluppo dell'imprenditorialità, quindi spin-off, start-up e così via. Io seguo anche in particolare il tema della formazione. Vorrei soltanto riportare qualche cifra. Noi abbiamo, sì, nel sistema nord-est abbiamo complessivamente 9 università, abbiamo detto, ma abbiamo anche circa 160.000 studenti, abbiamo alcune migliaia di docenti, abbiamo 650 corsi di laurea complessivamente che vengono erogati. C'è un patrimonio enorme di conoscenze, una potenzialità enorme di cultura e di formazione che possiamo dare. Credo che se riusciamo a coordinarsi su questo aspetto, chiaramente utilizzando anche le peculiarità tematiche dei vari SPOC, possiamo fare un'azione che sia veramente a sostegno della crescita e dello sviluppo del territorio del Nord-Est, sia come formazione universitaria, sì, sia anche come formazione permanente, cioè aggiornamento professionale per tutte le persone che hanno già una vita lavorativa e che devono continuare ad essere come dire, formati adeguatamente, sì, per lo sviluppo e l'implementazione dell'innovazione.
Quindi una ricerca da una parte, ma anche una formazione per riuscire poi a mettere in pratica tutto ciò che sta risultando e risulterà da una raccolta di dati, da uno studio di dimensioni veramente ecosistemiche come quello di Inest. Professor Montanari, lei in particolare si interessa del Lab Village, di questo rapporto università-impresa. Possiamo averne un'idea in un paio di minuti?
Diciamo, i Lab Village sono un modello, secondo noi, originale, sta prendendo, cioè ci sono già delle esperienze, ma vorremmo portarlo a sistema, di interazione tra università e aziende. La modalità classica di questa interazione, che è la consulenza, l'azienda ha un problema, cerca un esperto sperando, sì, di trovarlo in un'università, e l'esperto cerca di risolvere il problema e tutto finisce lì. I Lab Village vorrebbero essere una cosa diversa, vorrebbero essere dei luoghi che possono essere di diverso tipo, possono essere fisicamente concentrati ma anche distribuiti in vari posti, possono addirittura essere virtuali, ma tra, sì, le tante cose il Covid ci ha insegnato anche a virtualizzare tante attività, però sono dei luoghi, comunque siano fatti, in cui università e aziende lavorano insieme, fianco a fianco, in una prospettiva un po' più di medio e lungo termine. cioè ci sono delle problematiche che sono delle problematiche rilevanti per l'azienda,
sì.
Sono problematiche che sono interessanti anche dal punto di vista scientifico per i ricercatori universitari, e l'idea è di mettiamoci insieme e lavoriamo su queste cose. Quindi ci saranno i dottorandi universitari, i giovani ricercatori, i professori, ma ci saranno anche i dipendenti dell'azienda, il personale dell'azienda che si occupa di ricerca e sviluppo, e fianco a fianco, proprio cercando anche la condivisione fisica degli spazi, cercheremo di affrontare e di risolvere questi problemi che daranno dei frutti, appunto, ripeto, non necessariamente domani, ma magari dopodomani, sì. Ma dei frutti molto stabili. Allora, ci sono esperienze di questo tipo in diverse realtà del nostro territorio, ci sono esperienze a Udine, ci sono esperienze a Padova, ci sono esperienze a Trento, e l'idea di questo progetto è di fare un po' cognizione della situazione,
sì.
Tenendo conto delle diversità, perché se parliamo di un lab village per l'industria culturale sarà sicuramente un po' diverso da quello per la manifattura avanzata, piuttosto che da quello per le tecnologie agritech. Però comunque vediamo qual è la situazione, immaginiamo di creare dei laboratori, dei lab village un po' in ognuno dei nostri SPOC, e poi vediamo di raccordarli fra di loro. Quindi l'ambizione di questo progetto è di riuscire a produrre una sorta di lab village del Triveneto,
sì.
Che metta assieme tutte queste competenze, queste esperienze, e abbia la forza, la capacità di presentarsi un domani come una realtà unitaria verso l'esterno. L'ambizione è di andare oltre il nostro territorio. Una struttura di questo tipo potrebbe diventare interessante anche per tutto il territorio nazionale, per tutte le realtà nazionali e anche quelle internazionali. Quindi questo è un po' l'idea. L'obiettivo nostro è che il progetto finirà, diciamo, alla fine del 25,
sì.
Ma noi nello statuto del nostro consorzio abbiamo immaginato una durata di almeno 10 anni, quindi noi vogliamo continuare anche dopo, vogliamo che i frutti del progetto continuino anche dopo che ufficialmente sarà finito, e secondo noi questa dei Lab Village, la rete dei Lab Village potrebbe essere proprio uno dei frutti a lungo termine un progetto come questo.
Sicuramente. Professoressa Pedicchio, c'è un'altra attività trasversale, quella che riguarda i cittadini, noi cittadini, anche gli esterni ai lavori, anche chi è esterno alle aziende, citizen engagement, appunto, coinvolgimento dei cittadini. Che cosa ci può raccontare di questa attività di Inest?
Di nuovo, partendo dalle politiche europee, il coinvolgimento dei cittadini è un'altra assoluta priorità, cioè il cittadino deve essere informato, ma informato in un modo adeguato, perché deve diventare un cittadino responsabile, un cittadino che partecipa, ma soprattutto, secondo me, un cittadino che si emoziona a conoscere il territorio e quindi tende di più a proteggerlo. Cittadino deve anche, come si dice, co-disegnare, co-implementare, cioè deve partecipare in modo diretto. Vado su esempi concreti, poche cose e soprattutto legate al nostro SPOC. Avrete sentito parlare dell'applicazione Occhio alla Medusa, un'applicazione sul telefono, chiunque, fatta dall'OGS, uno vede una medusa, la segnala, questo va a una banca dati, quindi raccogliamo. Altra iniziativa, Mare Vivo Nazionale, un'app per segnalare per i velisti, per segnalare se ci sono plastiche a mare. Quindi il cittadino partecipa in questa costruzione di banche dati molto grandi e, partecipando, si anche emoziona, si diventa attore in prima persona responsabile. Oggi abbiamo avuto un incontro con tutti i 9 partner proprio per definire le attività, quindi tra le cose principali progetto bandiera, una rete di musei del nord-est in cui i musei si mettono assieme con un filo logico comune, ognuno focalizzato sulla priorità sua specifica. Noi abbiamo lo splendido immaginario scientifico,
certo.
Noi e la SIS assieme, ma poi c'è l'Orto Botanico di Padova, quindi non solo musei ma anche realtà molto forti del territorio. Vogliamo assolutamente promuovere iniziative che collegano arte e scienza, e anche qui posso fare degli esempi locali sul territorio regionale. Ci sono state e ci saranno ancora iniziative di Elisabetta Milan, bravissima artista udinese, abbiamo fatto una mostra sul plasticocene, ha fatto una bellissima mostra sulle rogge a Udine, sempre sul tema dell'inquinamento da plastica. E così anche gli altri. Trento ha un bellissimo teatro delle meraviglie, quindi le iniziative sono molteplici, stiamo cercando di collegarle. Poi scuole e bambini.
Sì.
Vogliamo intervenire, e anche qua l'Europa ce lo chiede, sui bambini sempre più piccoli. Quindi le varie sedi hanno presentato dei progetti, Padova, le sedi veneziane, progetti molto belli, da andare nelle scuole, ma anche andare in luoghi non convenzionali, cioè cercare di avvicinare anche quella platea che di solito non viene agli eventi di Next o altro. E concludo con un esempio che ci sta molto a cuore, che abbiamo promosso come territorio, che sono i volumetti di Martina Stella di Mare. Martina è un personaggio delizioso che è stato creato da Nicoletta Costa, chi ha bambini sa benissimo, Nicoletta è la mamma di Giulio Coniglio. E questo libretto, che è stato anche questo presentato in Commissione europea, vuole descrivere la missione europea per i bambini dai 3 ai 5 anni. E io devo dirvi che nelle presentazioni i bambini hanno reagito in una maniera straordinaria, e parlando anche dell'inquinamento posso dire che un bimbetto di 3 anni ha detto: non è colpa nostra, è colpa dei nostri genitori. Quindi loro tendono molto spesso a darci un grossissimo insegnamento.
Dà anche idea di quanto sia a lungo termine la prospettiva di un progetto come questo, un progetto INEST che durerà 3 anni, ma già abbiamo sentito ci sono delle prospettive per lasciare questa realtà vivere fino a 10 e poi mettere radici per continuare a innovare nel rispetto del nostro ecosistema, nel rispetto anche della nostra persona, del nostro benessere. Siamo in chiusura, dobbiamo ringraziare quindi il professor Franco Bonollo dell'Università di Udine, presidente del consorzio INEST. Grazie Franco Bonollo, un buon lavoro.
Grazie.
Dunque.
Grazie a voi.
E ringraziamo il professor Angelo Montanari dell'Università di Udine, presidente del consiglio scientifico di INEST. Arrivederci e grazie. Maria Cristina Pedicchio, docente del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste, coordinatrice dello SPOC 8 di INEST, grazie anche per averci presentato questo gemello digitale del mare Adriatico e grazie anche per questa riflessione importante su un'educazione di noi cittadini per il presente e anche per le decine di anni che arriveranno. Grazie Maria Cristina Pedicchio.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
In chiusura ringraziamo Massimo Gobessi per la cura di Sconfinamenti, Andrea Fontanot per l'assistenza tecnica. Ricordiamo infine il podcast di Sconfinamenti alla pagina sedefvg.rai.it e la piattaforma Rai Play Sound, grazie alla quale si può seguire L'ora della Venezia Giulia. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi anche oggi. Un nuovo cordiale saluto da Francesco Zardini e buon proseguimento con Radio Rai.